Buonasera a tutti. Finalmente ho cominciato a mettere le mani e a lavorare sul materiale registrato relativo al convegno su Roll che si è svolto qui a Torino a novembre. Uscirà un DVD con il filmato di tutto quanto è stato detto e fatto in quell'occasione. Ma nell'attesa io stavo pensando di mettere in rete poco per volta i vari interventi. Nel mio intento, dal momento che l'ho organizzato io, cose riportate da persone che lo hanno conosciuto, e vabbè, ancora sono accettabili, anche se sono di terza, quarta, quinta, ventesima mano. Ma soprattutto hanno inventato, ci hanno messo del loro, creando delle storie che non esistono. Per cui le persone che hanno partecipato al convegno sono persone di cui potete assolutamente fidarvi perché c'erano, hanno visto, sentito e parlato e io le ho selezionate apposta. In questa prima tranche c'è il mio intervento, c'è l'apertura del convegno e il mio intervento. Quanti di voi sono di Torino? Volete alzare la mano? Meno di metà. Grazie, meno di metà. Ci sono persone che sono arrivate da Bari, dalla Sicilia, dalla Calabria, da Perugia, insomma, sono arrivati dappertutto per questo incontro. Probabilmente noi a Torino Roll l'abbiamo talmente acquisito. A cui assisterete nell'arco della giornata è un evento che io vorrei fosse un evento speciale. Noi c'eravamo e c'eravamo per davvero. La dottoressa Ferrari, che arriverà fra poco, ha vissuto per molti anni nella casa del dottor Roll. Il professor Sesia, che ringrazio qui vicino, a cui ho dato l'incarico di aprire questo incontro, anche lui è stato un carissimo amico. Io vorrei che quello che ascoltate oggi sia diverso da tutto quanto si legge in giro. Cioè, non diverso perché le cose sono quelle. Ho sentito così tante versioni strane di quello che faceva Roll, diverse una dall'altra. Poi ci sono persone che non l'hanno mai visto e che si inventano delle storie incredibili. E per cui ho detto, dal momento che noi che c'eravamo veramente, che siamo stati vicino a lui per molto tempo, stiamo diventando come la razza dei dinosauri in via di estinzione. Non parlo a livello di età. Quando io ho conosciuto Roll avevo 26 anni e lui mi sembrava vecchissimo, era bellissimo e comunque aveva 70 anni, mi sembra, più o meno. Le persone che lo hanno conosciuto, che gli hanno parlato, che sono state a casa sua, che hanno assistito a delle cose, diventano sempre meno. Mi è sembrato così importante portare delle testimonianze diverse, perché la cronaca dei suoi esperimenti l'avete sentita in tantissimi altri posti, scritta in molti altri libri. Bene, allora io vorrei cominciare facendovi ascoltare per un attimo la voce di Roll, che ci ha voluti tutti bene, noi che eravamo suoi amici, che eravamo vicino a lui. No, no, aspetta, siamo stati molto amati da lui. Anche se a volte ci teneva in gruppi separati, lui seguiva delle sue logiche imperscrutabili nel dividerci. Divide e impera facevano i romani, no? Aveva avuto dei motivi suoi. Però ha voluto bene, un bene immenso a tutti quanti noi. E in qualche modo a ciascuno di noi ha affidato un compito da portare avanti. E infatti sentirete dalle testimonianze che sentirete nel corso della giornata che ognuno di noi ha delle cose magari diverse da raccontare e che però si intrecciano l'una nell'altra. Quella che sentirete, questa è la verità. Ad esempio, sentivo ieri, ti ricordi quando Roll ci parlava di Einstein, che ha conosciuto Einstein, che è stato da lui e che Einstein ha messo la mano sotto la lampada e ha detto: vedi, la luce è l'ombra di Dio. Ecco, non so dove hanno scritto che poi si è materializzata una rosa nelle mani di Einstein.
Io invece avevo sentito dire una chitarra.
Appunto, questo fa parte delle leggende metropolitane. E siccome le leggende metropolitane saranno sempre maggiori strada facendo, questo è il punto della situazione dove noi vi raccontiamo non la nostra verità, la verità. Vorrei farvi sentire il compito che ha affidato a me Roll. a me affidato un compito particolare, ma vorrei che lo sentiste direttamente da lui. Mi dice cosa pensa dei giornalisti e cosa pensa. Dura 2 minuti e 29. E questo pezzo non è nel CD, o perlomeno nel CD abbiamo tagliato una frase e qui l'abbiamo rimessa. Sì, grazie. Che cosa lui vuole che noi mandiamo in onda, eh? Quando si parla di lui non ho mai detto
a scrivere, a dire. Io, a me dà fastidio quel che scrive la Paola Giovetti, quel che scrivono gli uni e gli altri, eccetera, perché parlano e raccontano fatti di cronaca, perché vogliono fare l'articolo che non lo pagano, lo capisci? No, tu devi collaborare con la scienza che non ha voluto, cioè non è che la scienza non l'ha voluto, sono quelli che amministrano la scienza che non l'hanno voluto. Ora io devo dire 3-4 cose, per esempio che ci siano due elementi formidabili, e te l'ho già detto, il numero 5 e il colore verde. Perché la scienza non vuole ammetterlo? Ora, è logico, se io dico quello degli scienziati, mi dicono, sarà, ce lo trovi, molto bene. Allora, se io in corso di certi esperimenti, non solo con le carte, in altre maniere, mi servo del numero 5 del colore verde e si producono dei fenomeni, ecco che allora la scienza incomincia a dire, ma allora c'è qualche cosa di vero. Non è soltanto il cervello dell'uomo che possa creare queste cose, perché allora se il cervello fa parte dell'uomo come corpo fisico, ma siccome io questo dimostro che fa parte dello spirito, che ho chiamato intelligente perché fa parte dello spirito di un corpo ancora vivo, che sarà identico a questo spirito a quando il corpo sarà morto, allora bisogna accettarlo quel principio, lo comprendi?
Sì.
E tutta lì la grande questione. Quattro parole io ti voglio dire a te, quattro parole, ma sono quattro parole che fanno riflettere, perché poi anche se attualmente, quando ci leggerai il tuo libro, si dirà ma sarà, non sarà, non viene accettato, però è scritto e diranno Giuditta Denbeck l'ha detto nel 1989.
Allora, 1989, perché lui mi diceva nel tuo libro, perché mi aveva chiesto di scrivere il libro che parlava di lui, e infatti mi ha permesso questa cosa bellissima di registrare la sua voce, mi ha raccontato, perché lui non è che sopportasse molto il registratore, c'era tutto un discorso particolare, dovevo coprirlo con un foulard perché si usavano quelli a nastro che giravano, e lui mi diceva, Giuditta, mi dà fastidio vedere quelle ruote che girano, mi sembra che mi portano via la vita. Però dovevo registrare, non potevo permettermi di dire una cosa per l'altra. Nell'89 doveva uscire quel famoso libro dove parlavo di lui. Sentite, io fino ad oggi ho scritto 27 libri e non ci sono mai stati problemi, sono stata giornalista, vabbè, un giornalista per sempre, ma i miei redattori capo non hanno mai avuto niente da ridire, ma scrivere per Roll era tutta un'altra cosa. Facevo delle pagine, scrivevo delle cose su di lui, belle, le sentivo belle, autentiche. Lui le guardava, no, vedi questa cosa, la devi dire in quest'altro modo. Quell'altro modo io non potevo dirla, dicevo, Rol, ma questa la sta dicendo lei, la dica lei, con... io gli ho dato del lei fino all'ultimo momento, eh. La dica lei con le sue parole, così siamo sicuri. No, perché la devi dire tu, ma in un altro modo. Facevamo dei ciocchi pazzeschi. Ad esempio, io non potevo accettare di usare la parola estrinsecarsi. Sarà una parola bellissima, ma non c'è nel mio vocabolario. A un certo punto ho detto basta, non scriverò mai più quel libro. Basta, è troppo difficile, è troppo complicato, basta. Diversi anni dopo la sua morte, quando ho visto le cose che uscivano, le cose che pubblicavano, le cose che parlavano di lui, che veramente non stavano né in cielo né in terra, hanno inventato delle cose pazzesche, pazzesche. Lui voleva che venisse fuori non tanto la sua possibilità, la sua capacità di fare esperimenti. Per lui quello era scontato, era normale, era ovvio, no? Come per Pavarotti cantare, dice, vabbè, non parlate di me come canto, che lo sanno tutti, dite delle altre cose. Lui è stato un uomo molto grande, con un cuore molto grande, che non era soltanto l'uomo che faceva gli esperimenti davanti all'alta borghesia, alla nobiltà, alla finanza. Lui in Incognito ha fatto una quantità immensa di cose, ma di questo poi vi parlerà nel pomeriggio la signora De Meglio, perché Roland andava da lei in negozio, e in Incognito la gente non lo conosceva e lui parlava, raccontava, diceva delle cose con persone che non sapevano assolutamente niente di lui. Io sto portando avanti un incarico che lui mi ha affidato, e a volte è veramente dura, perché devo scontrarmi con delle persone che non vogliono accettare, che non vogliono capire. Uno di questi scontri c'è stato porta a porta diversi anni fa con Tullio Regge. Io a Tullio Regge voglio bene, ma lui è un mito. Già averlo vicino era un'occasione così bella, arricchisce il tuo spirito, e però eravamo su posizioni completamente diverse. Voglio farvi ascoltare questo pezzo che è importante. Attenzione, guardate che Roland aveva delle grandi capacità, delle grandi facoltà, ma lui non era Dio che poteva fare quello che voleva. Lui poteva fare soltanto alcune cose, e voglio farvi ascoltare questo brano che non è mai stato pubblicato, dove lui dice che lui non è padrone delle cose che fa, lui non può indirizzare un esperimento dall'inizio alla fine, lui non può dire benissimo adesso prendo questo bicchiere e lo sposto laggiù. Lui dice, può accadere nel corso dell'esperimento, ma io non posso sapere all'inizio se accadrà o non accadrà. E in questo brano racconta quando vi siete trovati con Regge a casa sua, e dice, c'era il professor Sesia con me, e saprete che è il professore che parla. Bene, questa è soltanto la mia introduzione, voglio farvi ascoltare questo brano, dopo di chiedere la parola al professor Sesia. Maurizio, il brano numero 4.
Insomma, io non sono padrone delle cose che faccio, non sono io che le faccio, io non sono che un tramite. Difatti, che cosa avevo scritto io? La frase di Niemolo, cioè le lettere di Niemolo, dove dice, ha detto una frase felicissima, non sono che la grondaia che convoglia l'acqua che spilla sul tetto.
Bellissimo.
Ha avuto una frase felice e mi rincresce di essere stato, va bene, che si siano serviti da me contro di lei, che è una persona d'oro, che ho potuto conoscerla, eccetera. Questo va scritto, io faccio queste lettere, c'erano lì sacchi di lettere. E tu porta anche uno dei tuoi fogli, sono
no,
contento.
No, mi è sembrato,
ma portalo pure.
No, ma mi è sembrato di capire così. Ripeto, io torno a ripeterglielo proprio in piena serenità.
Ma ti dico subito.
Perché ho la fiducia più assoluta.
Non hanno capito niente, nessuno. Tullio Regge mi è venuto qui con Sesia. Mi ha fatto stare con le mani dietro la spalliera della scheda della seggiola. Hanno portato loro le carte, Tullio Regge l'ha mescolato lui sotto il tavolo. Dico una frase, dico una parola, dico una carta. Insomma, lui ha concordato le cose e si è tolto fuori la soluzione. Benissimo. Il mazzo era loro. Io le mani dietro. Gettatele sul tavolo, hanno gettato il mazzo sul tavolo, si è girato l'asso di fiori. Allora hanno detto, sì, ma sarà vero, come non è vero, è lì. Ma
c'è la,
e se fossimo illusi, suggestionati.
La presunzione folle delle.
E allora alla fine mi ha detto, potrebbe allora darsi un'altra cosa. Potrebbe darsi che siano prerogative che lei ha del nostro cervello, ma siccome lei parla di spirito e noi non ammettiamo la creazione, non l'ammettiamo, non possiamo accettare la sua teoria dello spirito intelligente. Hai capito?
Si creano le barriere da soli.
si creano le barriere da soli, non sono.
Questo va detto, tu gli hai detto.
Perdono un'opportunità enorme.
E per quello che io accuso nel mio testamento, Piero Angela, accuso di avere chiuso la porta che io avevo socchiusa alla scienza.
Me lo fa pubblicare il suo testamento?
Come?
Me lo fa pubblicare?
No, quando sarò morto, faccio poche righe.
Perché una volta lei me l'aveva detto. Testamento
lo faccio leggere.
Lei me l'aveva letto per telefono una volta. Io ricordo vagamente.
Ma te lo leggo stasera di nuovo.
Mi piacerebbe pubblicarlo.
Ma te lo leggi, ma non adesso?
No.
Se no, aspetta che sia morto.
Ah, non mi dica questo.
Aspetta che sia morto.
Non
perderà molto.
Ok. No, basta, grazie. E quel testamento di Piero Angela io ce l'ho perché me l'ha dato, solo che poi mi ha detto no, Giuditta, c'era stato Provera che l'aveva convinto a non pubblicarlo, e io ce l'ho e mi ha detto no, Giuditta, non pubblicarlo. Io non l'ho mai tradito, non ho mai tradito la sua fiducia e la fiducia di nessuno in genere. Insomma, mio padre ufficiale di Marina ci ha insegnato, prima viene la correttezza, la parola data è la cosa più importante che c'è, e io quel terribile testamento di poche righe di Piero Angela ce l'ho e morirà con me, anzi prima che muoia sarà meglio che lo brucia, perché lui ha detto di no, per cui... Ci sono molte altre cose, molti altri nastri, molte altre cose. Lui mi diceva, te dico io quando li puoi pubblicare. E guardate che il fatto che lui sia passato di là non significa che non mi dice cosa si può fare e cosa no. Voglio dirvi ancora una cosa su questo libro a cui è legato il compact disc con quasi un'ora di dialoghi tra me e lui. Io ho deciso di non pubblicarlo perché mi ero stufata. E perché ho moltissimi nastri, ma non lo pubblico, non se ne parla più. Sono passati un po' di anni, una notte sogno Rol che mi chiama al telefono. Mi chiama il telefono e mi dice: Giuditta, perché ti sei fermata? Devi andare avanti, non devi aver paura di nessuno, vai avanti. E io sapevo cosa voleva dire vai avanti. Dice: stai facendo arrugginire quei nastri, vai avanti. Allora li ho presi, li ho guardati al mattino. Visti, ho detto, nella prossima vita, perché in questa vita io non ho il tempo di guardarli. Ho chiuso tutto e ho messo via, perché bisognava selezionare, ci sono ore e ore di parlato, ma mi raccontava anche le barzellette, sì, insomma c'erano anche cose. Magari su 5 ore di parlato ci sono 25 minuti che si possono riprodurre e neanche. Che cosa ha fatto Rol quando ha visto che io ho risposto picche, come si suol dire? Mi è andato in sogno da quel signore lì che è in piedi lì nell'angolo. Loro non si sono mai conosciuti. Mi è andato in sogno da lui, l'ha guardato dritto negli occhi e Aldo ha capito. Ha detto va bene, tocca a me. Infatti il mattino dopo gli ho detto: sai Aldo, io ho sognato Rol. Mi fa: dimmi, poi ti dico perché l'ho sognato anch'io. Allora si è messo con santissima pazienza, ha selezionato fra molte ore, ha selezionato dei brani brevi ed è uscito questo compact disc. Sappiate che ce ne sono altri, non so quanto vivrò ancora, però prima di andare nelle praterie celesti, come dicono gli indiani, penso che riusciremo a far andare delle altre cose, sempre che lui mi dica ok, si può fare. E non preoccupatevi, lui trova il sistema. So che la dottoressa degli oggetti di Rol, quando mi ha detto che l'avrebbe portati, è una grande emozione. Questa vetrinetta è stata noleggiata apposta con la serratura per mettere alcuni degli oggetti di Rol che sono preziosi, perché lei custodisce tutto, lei li custodisce con molto amore e avrebbe voluto creare un museo con gli oggetti di Rol. E stranamente, fra tutte le persone di Torino che avrebbero potuto aiutarle in molti modi, ma in molti modi anche con molte centinaia di milioni, che non gli sarebbe costato neanche granché fare una cosa simile, non ha trovato appoggio per poter fare una cosa di questo genere. Lei custodisce tutto. Sappiate che questo museo non si riesce a fare proprio perché non si è riuscito a trovare gli appoggi, ed è un vero peccato. Sappiate che Roll aveva regalato, adesso passo subito la parola, aveva regalato al comune di Torino la carrozza di Napoleone, perché Roll ha raccolto tutti gli oggetti di Napoleone, l'ha regalata al comune di Torino sperando che fosse tenuta in considerazione, a parte il fatto che non la volevano, nonostante fosse un regalo, non volevano la carrozza di Napoleone, alla fine l'hanno accettata perché insomma era... Lui ne parlava con tutti, diceva che il comune non accettava questa cosa e non è che il comune facesse una bella figura. Alla fine hanno preso questa carrozza e poi voi sapete qualcosa di questa carrozza?
È sparita.
L'ha regalata al comune che l'ha messa nella palazzina di caccia di Stupinigi. Io ricordo di averla vista molti anni fa. Mi hanno detto però che non c'è più, è sparita. E chi chiede dov'è questa carrozza, dicono è in restauro, ma non c'era niente da restaurare, era bellissima. Qualcuno di voi l'ha vista ultimamente, perché non si sa mai?
Ultimamente no, però l'ho vista a Stupinigi, che era nelle scuderie
molti anni fa.
È chiuso Stupinigi, quindi
è sparita.